Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Silenzio in Emilia, di Daniele Benati. Il secondo viaggio in America, terza parte. Qualche giorno dopo, l'ingegner Tadolini era là che volava in un volo di prima classe verso l'America. Era stato lui che aveva voluto fare le cose in grande. Niente di prenotato, ma tutto di prim'ordine. La ragazza, Federica, gli aveva detto che avrebbero noleggiato una macchina e che avrebbero attraversato l'America con la capotta scoperchiata, ascoltando la musica dalla radio.
«Bellissimo!» aveva detto lui,
e si immaginava già là, sotto il sole, che passava attraverso le praterie degli indiani, su e giù per i canyon. E così, infatti, succedeva. Con la sua amica, che ne sapeva una più del diavolo, ed era furba e svelta a fare tutto quello che bisognava fare. Per Dio, non si ricordava neanche più che fino a qualche giorno prima era sempre lì che pensava di volersi impiccare, dicevano i fratelli Cerchioni. «E impiccatevi voi», diceva adesso Tadolini, pensando ai fratelli Cerchioni, mentre era là che andava sotto il sole, in una di quelle belle strade americane che corrono, senza fermarsi mai, con una musichetta di sottofondo e la ragazza che si era tirata via la treccia, lasciando andare i suoi capelli al vento. Com'era bello il mondo, pensava. Sì, era anche una bella parola, il mondo, tutto il mondo. Quanto è grande il mondo, com'è bello il mondo. Pensava di queste cose mentre la sua amica guidava. E ogni tanto lei si voltava per fargli un sorriso e lo prendeva per una mano. E allora Tadolini avrebbe voluto fermarsi per darle un bacio. Un bacio? Tadolini doveva essere diventato matto, dicevano i fratelli Cerchioni. Eppure, quella sera, quando si sono fermati per dormire, in uno di quei posti, in motel, sparsi per le strade americane, vicino alle insegne rosse dei ristoranti o a quelle gialle dei distributori, e la ragazza, Federica, aveva preso una stanza sola, con un letto matrimoniale. Altro che bacio gli era venuto in mente di darle. Prima erano passati dal ristorante e avevano mangiato qualcosa. E bisognava vedere come aveva saputo sbrigarsela bene lei, in mezzo a tutti quegli automobilisti. Lui lo aveva fatto mettere a sedere a un tavolo, mentre lei era andata a ordinare i panini hamburger, con tutte le salse gialle e rosse, ed era tornata lì piena di sacchetti e sacchettini. E com'era stato goffo lui, che non sapeva neanche da che parte si incominciava a mangiare quella roba e non si fidava del sapore dei condimenti. Ma c'era stato da ridere, perché poi non è mai tardi per imparare le cose. E per un momento gli erano venuti in mente i fratelli Cerchioni, quei due stupidi là, che erano così lontani e non gli poteva passare neanche per l'anticamera del cervello, dove poteva essere lui. E quella era una lontananza che gli faceva quasi tornare simpatici, i fratelli Cerchioni, che giravano sempre per tutti i buchi di Rubiera senza mai mettere il naso fuori dal paese. E anche la vita, ha pensato in un altro istante, era poi bella in fin dei conti. Un istante in cui gli è venuto in mente come anche la vita, con tutti i suoi momenti bui e opachi, doveva poi alla fine sembrare comunque bella per uno che fosse morto. Ma chi se ne importava di tutti quei problemi là che avevo in vita? Pensava mettendosi nei panni del morto. Che valore avevano in confronto ad adesso che sono morto? E si era anche un pochino assorto con questi pensieri per la testa. Tanto che la sua amica gli aveva toccato un braccio sgranando gli occhi, come per chiedergli cosa aveva. E lui aveva risposto: «Oh, sono un po' stanco». Ma non era vero. Non era assolutamente vero che era stanco. E anche quando sono entrati nella camera del motel, aveva fatto finta di aver sonno e si è voluto sdraiare subito per non doversi svestire, mentre lei era andata in bagno ed era tornata quasi nuda. Per Dio, Tadolini, se non fosse perché aveva ormai più di 80 anni, sarebbe mica tanto stato lì a far finta di dormire.
And the moan of suffering women, the groan of dying men. I'm the last one to start, I'm the first one to end, but you know I am. I'm 10,000 men in an unmaker grave. I'm the million people in the world of slave. I'm the suffering people that have bled and died, but I'm the only one ain't never been satisfied. I am. Lord, I am really the blue. Well, I want the world to know that I've been mistreated and I've been misused. Right, Walla, right, Walla, right. Generation perverted starvation. I'm a million tears from the bloodshot eyes, but I'm the last one when it comes to victory. But I'm the first one when it comes to die. Lord, I am got a lot of player.
Solo che anche far finta di dormire alla lunga risultava più faticoso che fare lo sveglio. E mentre lei aveva cominciato a leggere una Bibbia che aveva trovato sul comodino, lui le ha chiesto se erano ancora molto lontani dal posto in cui dovevano arrivare. E nello stesso istante pensava quasi quasi di fare un approccio amoroso, che se poi gli fosse andato male avrebbe sempre potuto dar colpa all'età, dicevano i fratelli Cerchioni. Ma subito si è chiesto se per caso era diventato matto a pensare una cosa del genere, e aveva la testa talmente ingarbugliata in quei pensieri che non ha nemmeno fatto caso a quello che lei gli rispondeva. Poi gli è venuto davvero un colpo di sonno e si è appisolato. E quando si è risvegliato, ci ha impiegato un po' di tempo per ricordarsi dov'era. Adesso era tutto buio, tranne una luce rossa che lampeggiava fra le stecche delle tapparelle. Da fuori giungeva il rumore di qualche macchina che gli ha fatto venire in mente la via Emilia. Dov'era? Per un momento ha avuto paura di non riuscire a tornare indietro e di non rivederla più. Si sentiva talmente lontano da casa che gli sembrava di essersene staccato per sempre e un po' si rimproverava di aver fatto quel colpo di testa, che soprattutto alla sua età poteva trasformarsi in qualcosa di nocivo. Ma forse si sentiva così solo perché aveva fatto un brutto sogno e già cogliendo con la coda dell'occhio l'ombra scura del corpo della ragazza si è tranquillizzato. Poi si è addormentato di nuovo. Il mattino dopo ha aperto gli occhi e ha sentito la voce della ragazza che canticchiava sotto la doccia. Anche lì ci ha messo un po' di tempo per ricordarsi dov'era, e dalla finestra veniva dentro una luce che lo abbagliava, dandogli fastidio. Subito si è preparato, cercando di mettersi il vestito in ordine, ma quando la ragazza è uscita dal bagno, dopo averlo salutato e detto qualche frase carina, ha voluto che si cambiasse la camicia, e lui se l'è cambiata, mettendosene una a fiori che proprio lei gli aveva comprato prima di partire. Poi sono andati fuori per prendere un caffè, e mentre attraversavano il piazzale, lei lo teneva a braccetto. C'era un bel cielo azzurro, con tante nuvole, e sotto la pensilina della stazione di servizio si vedeva un camion autofrigo, lungo, lungo, che partiva, mandando in alto i gas di scarico, come una ciminiera. La ragazza era tutta allegra, e prima d'entrare nel bar si è messa a saltellare canticchiando una canzone che lui non capiva. Nel bar si sono seduti ad un tavolo dove c'era già dell'altra gente, ma quando la cameriera è andata a prendere le ordinazioni, lui ha detto alla ragazza che non aveva voglia di niente. Semmai un sigaro o una sigaretta, ha detto. Qui non si può fumare, ha detto alla ragazza. E poi l'ha obbligato a prendere un caffè. E mentre aspettavano, lei gli ha chiesto se c'era qualcosa che non andava, perché lo vedeva un po' triste. No, no, ha detto lui, tutto bene. Ma dove siamo qui? Ha poi aggiunto per cambiare discorso. Neanche lei lo sapeva con precisione, ma da qualche parte in mezzo all'America. E poi ha aggiunto, come per rimproverarlo per uno scherzo. Non è così che è bello andare, senza sapere mai dove si è? E lui ha detto, sì, sì. E poi gli sono venuti in mente i fratelli Cerchioni, che se facevano tanto di arrivare fino a Reggio, si perdevano. Una sera al buio si erano anche picchiati, perché si erano scontrati in bicicletta e uno non aveva riconosciuto che l'altro era suo fratello. Glielo ha raccontato in macchina, dopo un po' che avevano ripreso il viaggio, e lei non faceva altro che chiedergli come mai era diventato così silenzioso e immusolito. Allora lui, per nascondere la tristezza, si era messo a raccontare tutti gli aneddoti che gli venivano in mente, e lei stava ad ascoltarlo, chiedendogliene sempre di nuovi, oppure indicando con il braccio una qualche bellezza del paesaggio che stavano attraversando. Erano in mezzo ad una prateria, con dei colori brunastri, gialli e arancioni, macchiati qua e là da qualche cespuglio verde. A un certo punto ha voluto chiamarla per nome, ma non se lo ricordava più. Voleva dirle che voleva tornare indietro, che forse alla sua età non si possono fare dei viaggi così, e che aveva paura. Era tutto bello, tutto bellissimo, ma preferiva tornare a casa. E anche la sua scala, non gli importava più di rivederla. Ma la ragazza, proprio in quel momento, ha rallentato la macchina e si è fermata. «S'era persa», ha detto. E dandogli prima un bacio, è scesa per cercare delle informazioni in una catapecchia di legno che aveva un gran cartellone rosso sul tetto con scritto sopra «Coca-Cola». Lui è stato un po' lì a guardarla, facendosi schermo con una mano contro il sole, fino a che lei non è scomparsa dietro la porta.
A soul cake, a soul cake. These good misses a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. These good misses a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake.
God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake. Please good missus a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please good missus a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us soul.
Avevano preso di sicuro una strada sbagliata, perché dopo un po' che aspettava, si è accorto che non passava nessuno di lì. Solo una macchina che era partita da dietro la catapecchia ed era andata in mezzo alla prateria sollevando un gran polverone. Lui è rimasto ancora ad aspettare, ascoltando le canzoni trasmesse dalla radio, ma gli era cominciata a venire una smania addosso che ogni secondo d'attesa gli sembrava più lungo di un'ora. E a un certo punto ha pensato ad andare a vedere cosa succedeva là dentro e come mai la sua amica ci mettesse così tanto a tornar fuori. che le fosse successo qualcosa. Erano in mezzo ad una zona desertica e qualcuno se ne poteva approfittare. Ma anche in questo caso, che aiuto avrebbe potuto dare lui, così vecchio? Dicevano i fratelli Cerchioni. Beh, comunque, era meglio andare a vedere lo stesso, perché questa storia cominciava a non piacergli. E forse si era anche un po' ingelosito, ha addirittura pensato, cercando una ragione a quel malumore che lo aveva preso. Quando ha aperto la porta della catapecchia, però, ha visto che non c'era nessuno dentro ed era tutto abbandonato, come se nessuno ci avesse messo più piede da un sacco di tempo. C'erano delle assi di legno e delle tavole vecchie con delle sedie intorno, tutte sfilacciate. Negli angoli del soffitto si vedevano delle ragnatele polverose e dalle fessure delle finestre entrava un sibilo di vento. Gli sembrava un po' la sua bottega di falegname, così a prima vista, e questo gli ha messo addosso un po' di nostalgia, ma anche di contentezza. E per qualche momento gli è parso di essere tornato a casa, perché, come allora, non si ricordava più cosa c'era andato a fare lì dentro o a cercare chi. Ma è rimasto a guardarsi intorno con l'aria sperduta. Fino a quando non ha sentito dei passi fuori dalla finestra che si avvicinavano. Voleva chiamare e dirgli di entrare, ma non ci riusciva. Aveva come un impedimento che lo bloccava e non capiva più se stava dritto in piedi oppure era sdraiato per terra. E poi non ha sentito più niente, solo una forza che lo portava via. Da fuori, intanto, continuava a venire un rumore di passi e delle voci che chiamavano «Ingegnere!». Poi si è sentito un picchio e si sono viste due persone lì, davanti alla porta, che corrispondevano ai fratelli Cerchioni. «Ingegnere!» hanno chiamato ancora, mettendo la testa dentro la bottega. «Ingegnere!» Poi sono entrati pian piano e hanno visto Pietro Tadolini disteso per terra, che straparlava. «Pietro!» ha detto uno di loro, chinandosi su di lui. Ma Tadolini se ne stava lì con gli occhi chiusi, continuando a borbottare. «Federica! Praterie! Bello mondo! Santa Fe! Motel! Dove sono? Andiamo a casa?» «Pietro!» hanno chiamato ancora i fratelli Cerchioni. Ma non c'era più niente da fare. Il suo cuore non batteva più. Allora si sono guardati intorno e hanno visto che era tutto in disordine, come se ci fossero appena passati ladri. Il tavolo e le sedie erano a gambe all'aria e i cassetti dei mobili sparsi qua e là, con delle carte rovesciate ovunque, e in mezzo a tutta quella baraonda una damigiana di vino, vuota, che uno di loro, urtandola, ha fatto rotolare per un po'.
«Strano come non muoiano gli amici, sembra di non sentir più la loro voce, che siano, che siano, solo vento. Strano come non muoiano gli amici, sembra li porti via stormi neri che scrivano, che
invece con il sorriso sono venuti da te ad abitare da te. E invece con il sorriso sono venuti da te per stare in pace. Guardo di sempre curioso, con il viso ancora stupito, con lo sguardo di sempre curioso, con il viso ancora stupito, nel caldo buono della tua cucina. Nel caldo buono della tua cucina raccontano la vita all'infinito. Sempre curioso.